In altre parole.
E oggi Barbara Gallavotti, l'avevamo anticipato ieri, andiamo in montagna per parlare di un ghiacciaio imperioso ma un po' decadente, per imparare cose importanti ma partendo dallo spazio e concludendo l'anticipo che 1+1=3. Ciao.
Ciao Daniel, buongiorno a tutti.
Allora, cominciamo dallo spazio o dal ghiaccio sotto centinaia di metri?
Ma io comincerei dallo spazio perché vorrei ricordare che ogni giorno, ogni istante, la Terra è tempestata da un'incessante pioggia di particelle. Sono anche particelle di tipo pesante, tipo protoni o nuclei di elio, e sono particelle prodotte dai corpi celesti. Ora uno dirà basta che non ci facciano male e va bene così. Però il fatto è che possono essere anche estremamente utili. Per esempio, possono essere utili per guardare cosa c'è all'interno di cose molto grandi e impenetrabili. Perché? Perché queste particelle, quando arrivano in atmosfera, interagiscono con gli atomi dell'atmosfera e questo provoca la nascita di nuove particelle. In particolare vengono prodotte delle particelle che si chiamano muoni. Possiamo immaginarle un po' come dei cugini degli elettroni, dei cugini pesanti.
Puoi ripetere e come si chiamano?
Muoni.
Cioè proprio muoni.
Sì.
Non ho mai
sentito. Sì. E sono delle particelle molto interessanti perché appunto fin dagli anni 50 si è capito che hanno la proprietà di attraversare dei corpi molto massicci ma di venire deviate a seconda del tipo del materiale che incontrano e quindi vengono utilizzate per fare la cosiddetta tomografia muonica. Che è una sorta appunto di radiografia che permette di distinguere fra i materiali, un po' come i raggi X permettono di distinguere fra le nostre ossa e i nostri tessuti molli. Allora, qual è l'idea? Beh, per esempio, la tomografia muonica è stata utilizzata per cercare stanze segrete nelle piramidi d'Egitto, oppure per guardare cosa c'è nel cuore dei vulcani in Giappone, oppure anche l'Etna. Alcuni ricercatori di Berna, anche sono in particolare un geologo che si chiama Fritz Schlun-Egger e poi due fisici che sono Antonio Ereditato e Paola Scampoli, hanno pensato, utilizziamolo per cercare di guardare cosa c'è sotto il ghiacciaio dell'Eiger.
Io ero rimasto, perché... Barbara, tra l'altro questo è interessante, perché ero rimasto che si facevano dei buoni vecchi carotaggi, si analizzavano, no, il ghiaccio vecchio di centinaia, di migliaia di anni, e così. Invece qui proprio tutt'altro approccio.
Sì, il carotaggio è una cosa fantastica anche perché consente di avere effettivamente il ghiaccio vero da osservare, solo che andare a fare un carotaggio lì, chi conosce la zona sa bene che insomma è davvero improponibile perché è troppo impervio. Né si può utilizzare per esempio un radar perché non darebbe immagini affidabili. Allora l'idea è appunto utilizzare i muoni, piazzando delle specie di occhi per muoni, che sono poi delle speciali emulsioni fotografiche, ai lati in una deviazione della galleria ferroviaria che conduce sopra lo Jungfrau, al passo. E quindi questi fisici e geologi hanno messo questi occhi per muoni in questo particolare posto e hanno aspettato diversi mesi che arrivassero sufficienti muoni. Consideriamo che ne arrivano circa 10.000 per metro quadro per minuto. Però insomma comunque c'era bisogno di tanti muoni per riuscire a ottenere dei risultati e così dopo diversi mesi hanno sviluppato queste lastre e sono riusciti a ottenere una radiografia di cosa c'è sotto quei 50-250 metri di ghiaccio che rappresentano lo spessore del ghiacciaio. Cosa hanno visto? Hanno visto una forma a cucchiaio che è interessante da conoscere perché presenta dei bordi che sono molto ripidi. Quindi, semmai, come purtroppo alcuni ricercatori temono, il ghiacciaio si dovesse sciogliere, lì si potrebbero formare delle frane, creare delle frane. Ed è importantissimo saperlo da adesso, perché bisogna pensare come si gestirà quel territorio e anche quello di altri ghiacciai in futuro. Infatti, il passo successivo è cercare di capire cosa avviene alla confluenza di ghiacciai diversi, perché lì invece ci si aspetta una forma a grande conca che dovrebbe consentire ottenere grandi accumuli di acqua se il ghiacciaio si dovesse sciogliere. Non l'Eiger, diciamo, un ghiacciaio che si trova alla confluenza di ghiacciai diversi. Uh-huh. E in questo caso sarebbe importante saperlo per la gestione delle acque, perché ovviamente uno dei grandi problemi del futuro, se i ghiacciai dovessero sempre più venir meno, come purtroppo sembra molto possibile, è come fare a gestire le risorse idriche in assenza di quell'apporto dato dal loro scioglimento estivo.
Insomma, questo connubio tra fisica e geologia all'Università di Berna permette di fondamentalmente capire con questo tipo di studi quanto è importante, no? Prepararci al dopo, perché l'abbiamo ventilato, insomma, si teme si prevede lo scioglimento di questo e altri ghiacciai che potrebbero proprio scomparire con, tra l'altro, appunto, delle problematiche pratiche concrete.
Sì, questa...
Ma quello che volevo sapere, Barbara, è, cioè, innanzitutto a quando? Cioè, per noi, per i nostri nipoti, per i nostri antenati, e poi se è davvero, davvero, davvero inevitabile.
Ecco, questa è una risposta domanda a cui fatico a dare risposta, in primo luogo perché io sono nata ai piedi delle Alpi, quindi l'idea di non vedere più i ghiacciai per me è insopportabile. È difficile dire quando, perché ovviamente ci sono moltissime variabili in gioco. Ci sono delle stime che parlano della fine del secolo, qualcuno più pessimista e qualcuno più ottimista. Dipende moltissimo anche dalle azioni che intraprenderemo. Sicuramente è qualcosa che io penso valga la pena di cercare di arginare e limitare il più possibile, però bisogna anche essere realisti e prepararsi a tutte le circostanze, anche perché pensiamo che adesso che c'è stata questa grossa chiusura dovuta alla pandemia che abbiamo vissuto e stiamo ancora vivendo, ci sono state delle ripercussioni positive sull'inquinamento, per esempio sugli ossidi di diossido di azoto è diminuito in molte zone, per esempio sulla Cina o anche sulla pianura padana dove era molto presente, però non abbiamo smesso di incrementare la quantità di anidride carbonica che viene messa in atmosfera, ne abbiamo messa meno del solito, ma comunque abbiamo aumentato quella che già si era accumulata e questa è una pessima notizia, perché se neppure con una chiusura massiccia come quella che abbiamo vissuto siamo veramente riusciti a invertire il rapporto fra quanta anidride carbonica buttiamo in atmosfera e quanta ne viene assorbita dalle piante e dagli ambienti naturali, vuol dire che dobbiamo veramente darci da fare se vogliamo risparmiarci un futuro cupo.
Darci da fare, sì. E cerchiamo di farlo a partire dal parlare di queste cose in questo modo, grazie alla tua chiarezza e alle tue competenze. Bell'esempio questo qua dell'Università di Berna, che anch'essa si dà da fare. Barbara Gallavotti, io voglio terminare con una nota tua biografica, perché hai accennato all'essere nata ai piedi delle Alpi. Dove? Perché adesso ci parli da Zurigo.
Sì, perché diciamo mi sono fatta adottare dalla Svizzera ormai da qualche anno. Io sono nata a Torino in realtà e allora, visto che si parla di questo, io volevo dire che anche il motivo per cui vi sto raccontando queste storie, che per una persona come me che si interessa di scienza, essere in Svizzera è un po' come essere in una sorta di paradiso naturale. E io credo che veramente dovremmo essere molto molto più orgogliosi della qualità della ricerca in Svizzera che si fa in ogni suo angolo. Io non sono ancora riuscita ad arrivare a parlare di quello che avviene in Ticino, me lo tengo un po' come chicca finale, ma non c'è, in questo caso forse posso ancora citare il Centro Svizzero di Calcolo Scientifico del Politecnico di Zurigo, che sta a Lugano, perché in qualche modo è inerente allo studio dei ghiacciai, perché le scienze computazionali hanno un ruolo fondamentale anche in questo tipo di studi. Però appunto la cosa che io trovo veramente fantastica è questa capillarità dell'eccellenza scientifica, che credo debba diventare veramente nella coscienza di tutti noi una caratteristica della Svizzera.
Un'eccellenza però, Barbara, che nella nostra coscienza, deve essere chiaro, è possibile solo grazie a, da un lato, queste sinergie tra discipline e dall'altro al fatto che sì, si investe nella ricerca, abbiamo ottimi risultati, ma grazie proprio alle collaborazioni che non sono per forza solo nazionali ma internazionali. I cervelli di tutto il mondo vengono ai politecnici, nelle università, e proprio grazie a questa collaborazione che per fortuna si fa della buona scienza. Io ti saluto pensandoti proprio con quel panorama unico, eccezionale della Torino piatta, ma là in lontananza le bellissime Alpi, che è un paesaggio che qui in Svizzera non abbiamo e che è meraviglioso. E ci risentiamo domani alle 8:18 puntuali da Zurigo. Barbara Gallavotti, grazie.
Buona giornata.
Radio Televisione Svizzera, Rete 2.